Se siete molto giovani non lo conoscerete, ma prima di Dyson c'era un altro brand super famoso per le aspirapolveri, si chiamava Folletto. Questo è un caso studio di design incredibile, forse ancora di più dal punto di vista del marketing. Sigla!
Buongiorno, oppo!
Buongiorno.
Fa freddo,
buongiorno,
ragazzi, buongiorno. Fa un freddo disumano.
Che ma cazzo, giusto così. Sarà arrivato anche l'inverno
noi. Per noi. Molto bene, infatti, a proposito d'inverno, in realtà non c'è nessun link, però così, volevo dirlo a caso, questa puntata la dedichiamo a uno di quei brand che, a mio modo di vedere, è molto presente nella vita di tantissime persone, ma che passa sempre un po' in sordina, sotto gamba, perché non è uno di quelli mega hype, mega presenti, non si vede, però è sempre lì, una vostra zia, una vostra mamma, vostro cugino, vostro padre, mia madre, io a casa mia l'ho avuto praticamente per tutta la mia infanzia, assolutamente, quindi posso dire di essere un, non io personalmente, però la mia famiglia,
figlio dei Folletti.
Un figlio del Folletto. Parleremo infatti di
Forwerk.
Sappiamo solo che la V si legge F, ma poi
disclaimer, pronunceremo questo brand tutte le volte
male, in maniera diversa.
Assolutamente. Sentitevi liberi nei commenti di scrivere qualsiasi, come si legge secondo voi,
con l'alfabeto fonetico, come si pronuncia.
Bellissimo, cioè, proprio quello da
però in modi strani, tipo cavallo.
Allora, vai, parliamo di questa azienda Forwerk, che è azienda nota per due prodotti, Bimby e Folletto. Tutti e due hanno una storia estremamente interessante, ma prima vorrei ricordarvi, come avete visto, adesso parliamo in ogni puntata di un argomento diverso. Precedente puntata abbiamo parlato di Teenage Engineering come studio di progettazione di prodotto industriale, realtà super gasante, interessante.
Pazzesco.
Settimana prossima c'è stato Giuliano Nanni, non lo sa, mi ha suggerito questa cosa, visto che è il Black Friday, possiamo parlare di Amazon proprio come azienda di design, perché
senza niente di sponsorizzato, non mi sembra giusto. Quindi possiamo parlare male.
Ci sono i tuoi librelli, c'è il tuo
librelli. Vediamo qualcosa, qualche prodotto sponsorizzato,
vabbè.
Sarà carino,
allora,
sarà carino, dai.
Era l'anno, torno qua su di me, allora era l'anno 1929, i grammofoni non
si... questo è il momento storico, Breccia Barbero,
Giovanni Allevi,
Breccia imita Barbero.
I grammofoni non vendevano più e la Forwerk produceva grammofoni, allora hanno detto, sai cosa? Capiamo come utilizzare i pezzi.
Puoi spiegare alle persone che non hanno mai visto un floppy cos'è un grammofono? Che non c'entra niente, quindi
ancora prima.
Il grammofono
fondamentalmente è il giradischi, l'avete visto, quello dei vinili, che adesso è un oggetto anche ipsterino da tenere in casa, ok. Però
ancora peggio, no?
Però è analogico,
ciao,
era analogico.
No, è praticamente è un giradischi, però con l'amplificatore, pure, che è un cono. È un cono acustico, è tipo una cornamusa.
Nei commenti ci spiegate cos'è un grammofono nella maniera peggiore possibile.
Quello è un
trombone, però era elettrico, c'era la manovella.
Non è vero, girava elettricamente, che infatti il motore era quello.
Esatto, bravo. Loro hanno detto, visto che non vendiamo più questi giradischi, il tizio, il fondatore, si è inventato questa roba qui. Ha preso il motore del giradischi, l'ha applicato a una scopa, ha creato una scopa elettrica.
Una scopa giradischi, una scopa che suona.
Si sentirà la musica.
E la cosa, vi cito la storia ufficiale, è la segretaria esclamò, questo è un piccolo kobold.
Ed è vero, questa l'ho letta anch'io, sta roba.
Dai, che kobold vuol dire
Folletto.
In tutte le storie cercato per ricerca c'è questa roba qui scritta proprio con orgoglio.
Questa è una
lei
cazzata.
Guardò e disse, ma ovvio,
sicuro,
questo
proprio
è un piccolo kobold.
Ma no, ma anche perché
ha senso, perché il Folletto magari si intrufolava nelle cose come
pulisce i folletti che puliscono.
Folletti puliscono.
Ma sì, scusa, perché
gli ossetti quelli che davano.
No, ma scusa, non erano pure i nani di Sette Nani, che Biancaneve.
Offensivo.
Allora comunque, per chi ci sta seguendo su YouTube, faccio vedere, era effettivamente rivoluzionario. Cioè era a tutti gli effetti
è stupendo
una
questo
scopa
prodotto.
Cioè ragazzi, all'epoca all'epoca non c'era la Dyson, capisci? Questa roba qui era futuro, era una roba
era
incredibile.
Scioccante, veramente uno di quei prodotti che ha ribaltato la gente dal divano. Cioè,
sì, e loro hanno capito con questo prodotto che effettivamente era genuinamente rivoluzionario, perché non si era mai vista una scopa così comoda, e si resero conto che la vendita porta a porta era un'ottima strategia.
Okay.
Qualcuno di voi vuole aprire il capitolo vendita porta a porta?
Sì, cioè allora cioè, la vendita porta a porta solo, cioè, in Italia penso sia rimasta soltanto Forkware,
no,
e Tupperware aveva anche un modello del genere di vendita diretto al consumatore, quindi senza passare per intermediari. Banalmente non trovi all'1 euro,
certo,
l'aspirapolvere folletto, che poi non proprio, perché ogni tanto trovi tipo il Bimby, però diciamo la loro vendita principale è quella diretta al consumatore. Hanno delle persone che vanno in giro, citofonano, bussano, prendono appuntamento, vanno lì e testano,
certo,
e dimostrano, fanno, certo, proprio una dimostrazione one to one alle persone di come funzionano le loro robe. Molte persone a Napoli li usano per farsi pulire casa.
Ah, cosa? Serio?
Sì, sì, sì. Capita, aspetta, tipo dico, no, quello viene al
fammi
massimo
vedere un attimo come pulisce quell'angolo.
Al pulisce, okay, esatto. Si fa una pulizia veloce, comunque ti fa vedere di pulicità
i tappeti,
perché puliscono molto bene, quindi se volete usare anche voi questa strategia di pulizia dei tappeti, sì, puliscono molto bene i tappeti.
Okay.
Potete,
esatto,
far pulire i tappeti.
Allora, la folletto, quella più iconica di tutte, questa qua, che ripeto, è vecchia, mm-hmm, effettivamente, molti non l'avranno mai vista.
Vecchia, questa è quella che io ho a casa attualmente. Mm.
Molto iconica, super curva, era un'estetica totalmente loro, e poi c'era questo colore che effettivamente era il colore del brand dell'epoca. Adesso sono sul bianco, hanno questo verde solo accennato. La cosa interessante dell'azienda, effettivamente, è che il porta a porta ha stabilito poi tutto il modello dell'agenzia e il successo dell'azienda, perché loro avevano costruito una rete di venditori pazzesca.
Tra l'altro fanno un evento ogni anno solo di venditori che dicono
che
dicono che sia molto, sono tipo 5.000 in Italia.
Sì, no, ma è una roba assurda. E a questo modello poi ne hanno aggiunti sempre altri, ovviamente, di marketing. Aggiungevano nel tempo degli strumenti per i venditori di vendere sempre di più, perché queste aspirapolvere, molti non lo sanno, e per i giovanissimi può sembrare assurdo, ma non facevano solo l'aspirapolvere. Loro ti vendevano insieme all'aspirapolvere altri accessori.
Ah, certo, verissimo.
C'era addirittura un massaggiatore per le gambe, no? Tu avevi questa pompa, questo motore, questo aspiratore, ci potevi collegare delle cose e attivavi altre robe. C'era quello per pulire la moquette, quello per pulire,
esatto,
vetri, quello per fare massaggi. Alcune cose non c'entravano niente, quello per fare i capelli. Cioè, alcune cose assurde, però loro entravano in casa tua ed erano già dentro,
era fatta,
erano fisicamente,
era fatta dentro,
fisicamente non
dentro,
virtualmente.
E quindi là la loro sfida era non uscire senza una vendita, uscire con più vendite possibile, perché
sì,
erano già dentro.
Sì, sì, sì.
E
posso fare una certo, step back veloce su questa cosa qua? Vorrei piazzare con voi in una sorta di schema la vendita porta a porta, dove la piazzate tra e-commerce e negozio. Il porta a porta è, diciamo, peggio, cioè come esperienza, è, puoi dire,
la vendita, esatto, la vendita porta a porta in teoria, diciamo, è il modello di vendita più premium che
sì,
c'è, tant'è che anche poi molte case di moda fanno anche non è il porta a porta ma è l'appuntamento privato, cioè,
okay,
chiamalo così, però è porta a porta, cioè lo chiami, prendi appuntamento e
viene
il personal seller
vero,
a casa
vero,
tua. Quindi la modalità più prestigiosa è quella dove hai un venditore dedicato in casa tua e avete un rapporto uno a uno dove lui ti spiega le funzionalità del prodotto. Infatti la cosa bella del modello di vendita diretto è proprio l'impatto che ha sul prodotto e sul disegno del prodotto proprio a livello di funzioni. Cioè i feedback dei venditori sono presi in considerazione in questo genere di prodotti,
sì,
tant'è che sono i leader del mercato, cioè Bimby è totalmente leader del mercato,
sì,
da
Day una
one vita, sì, e c'ha a fianco Moulinex, come si chiama quell'altro con l'H?
Uber.
Cioè, no, comunque c'ha aziende belle grosse che investono tantissimo in R&D, per fare tipo i robot da cucina, sì. Ma loro sono totalmente step avanti, quindi anche lì.
La cosa secondo me, in realtà volevo che fosse la conclusione, è molto premium. Già trattiamo adesso, effettivamente molto premium, perché il prezzo di questi prodotti è super alto, ma tu non lo vedi mai.
Sì, esatto.
E secondo me la scelta coraggiosa che hanno fatto, ed è stata una scelta vincente, è nonostante il mondo sia andato in un'altra direzione, nonostante ci siano gli e-commerce, tu in questo momento non puoi comprarla dallo store.
Esatto, è una cosa
puoi
molto importante che hai detto.
Prenotare una demo.
Che hai detto è il prezzo. Il prezzo, tu se vai sul sito, non so se c'è, tu sul sito non vedi il prezzo del prodotto. E lo fanno anche altri, cioè tipo, se non mi sbaglio, anche quelli tecnologici non mettono sempre il prezzo, però a un certo punto ti mettono il link a dove comprarlo,
certo,
e quindi tu lo vedi,
chiaro.
Cioè ti mettono il link a Euronics e poi te lo, cioè, capisci quanto costa.
Questo dal punto di vista strategico è molto utile, perché come abbiamo detto, una volta che entro in casa metà del lavoro è stato fatto, ma anzi, se io so già il prezzo, so già cosa andrò a acquistare potenzialmente. Se lui entra in casa, mi vende, oltre al folletto, accessorio A, accessorio B, accessorio C, sono lì e dico: vabbè, effettivamente, caro Giovanni, me lo stai scontando.
Diciamo che il venditore ha tutta quella responsabilità di veramente farti sentire il bisogno. Quindi ti dice: ah, cosa mangi? Ad esempio, nel caso del Bimby, cosa mangi? No, mangio le verdure a vapore. Ah, abbiamo l'accessorio per il vapore.
Certo,
cioè,
sì,
c'hanno tutto.
Sì.
Quindi non è possibile che quello se ne va e a te veramente non serviva, o l'hai chiamato perché non volevi comprarlo.
Però cazzo, questa cosa responsabilizza di brutto il venditore, che è davvero centrale nella vendita del prodotto, cioè, è quasi molto meno la tua responsabilità di comprarlo quanto quella sua di vendertelo, molto probabilmente, che è una logica strana, perché oggi, cioè, nel senso, se paragonata all'e-commerce, dove te la accogli tutta tu la responsabilità di quello che stai comprando, puoi fare il reso al massimo, però
infatti nella vendita nel
non
tipo
lo puoi
di vendita,
restituire, è tuo per sé.
Nella vendita indiretta la pubblicità ha un aspetto molto più importante di quanto ce l'ha nella vendita diretta, perché ti devono far venire la voglia, e tipo come fa Apple, no? Che ti fa vedere l'Apple Watch su quello là in bicicletta, però deve ingarrare il target, cioè deve indovinare il target, ingarrare in napoletano
è chiaro.
Il target. Invece quello, se viene a venderti l'Apple Watch di persona, dice: che cosa fai? Qualsiasi cosa fai serve.
Soffi di cuore per caso.
Esatto. Dice.
È proprio perché la loro famiglia di prodotti, di accessori, è larghissima. Quando entrano in casa vedono se c'è il cane, ti dicono, hanno una serie proprio di strumenti, di vendita. Cerlo.
Puoi pulire il pelo del cane dal divano.
Abbiamo l'accessorio che fa per te, sono solo 600 euro in più, ma comunque te lo posso scontare.
Però parlano poco di prezzo, capito? Cioè, alla fine, perché poi dopo c'hanno piani, esatto, c'hanno piani d'acquisto comunque a rate.
Sì, con il modello quando ci vuole.
Esatto, cioè, alla fine è tutto sommato. Cioè, capito? Secondo me i venditori riescono pure a metterti la rateizzazione in base a come vedono la casa, questi stanno pieni di soldi, lo paghi una volta 2000 euro e ciao. Comunque, se intorno ai 2000 euro.
Benissimo. Assai, spoiler, assai. Questa cosa che non si dice, lo dici tu, come sui blog delle casalinghe, veramente incredibile.
Allora, esteticamente adesso è fatta più o meno così, lo stile è questo, quindi ci sono questi due colori predominanti, il nero e il bianco, e
verde.
L'accento è verde. Però, diciamo, esatto, il verde diventa colore di accento perché è richiamato anche nell'altro loro prodotto, il Bimby, però punto di vista estetico non sono particolarmente belle, non sono fatte male, cioè sono fatte bene, non è uno stile, non è un design particolarmente interessante, ecco. E
beh, però è un design, allora secondo me è un design abbastanza democratico, cioè mette d'accordo, perché comunque questo qua è un prodotto, per quanto sia premium, comunque anche per il fatto dei porta a porta è un prodotto abbastanza da average persona, cioè nel senso,
ti posso dare un aneddoto sulla tipologia di comunicazione che loro hanno, esattamente quello che stai dicendo tu, cioè del average, tant'è che che squadra di calcio pubblicizzano?
Vero,
il Parma.
Il Parma,
perché il Parma?
Oddio.
Perché la squadra che ha meno odio. Cioè, è una squadra che non dà fastidio a nessuno.
Che filacata è questa?
L'ho letto appunto in una delle interviste all'amministratore delegato.
Ho scelto il Parma,
dice, il Parma l'abbiamo scelto perché è una squadra che la gente non odia. Non odia il Parma.
Non c'ha rivalità.
Non ha rivalità grosse in Italia.
Tranne Reggio Emilia, forse.
Beh, Reggio Emilia non è in Serie A,
infatti. Siamo la reggiana.
Quindi sì, il discorso del media, dell'essere amato da tutti, ma anche poi questa nel cosa prodotto,
è nel
brand.
Prodotto, ma si vede anche tutto quanto la parte del brand stesso. Cioè, è veramente tutto, cioè, è inattaccabile perché, voglio dire, tutto sommato va bene, fa esattamente quello che deve ed è esattamente dove dovrebbe essere, il tipo di prodotto che dovrebbe essere, per quello a cui serve. Easy.
Sì.
Niente di che. Se volete, poi vedete tutti questi visual sul sito, no? Quanto puntano a quello che diceva anche Ranni prima sulla questione della vendita, quanto puntano a mettere il prodotto nel contesto d'uso. Non si parla quasi mai di tecnologia qua dentro.
Sì,
si
sì,
parla
sì,
sempre di quanto ti migliora la vita, di quanto è fico averlo. Guarda,
ma infatti il prodotto,
cioè, non c'è la vista quella che ci ha abituato Apple dell'esploso, quante parti 100.000
giri al secondo,
se ne frega niente.
E infatti il sito di per sé, abituati ad altro, è estremamente povero. Cioè, allora, le call to action sempre la stessa, prenota una demo.
Chiaro.
E poi non c'è alcun dettaglio. Io cercavo delle foto a livello estetico, evidentemente a loro non interessa neanche fare vedere esteticamente quanto sia bello, eccetera eccetera. Loro ti vendono il sogno, l'esperienza, eccetera eccetera.
Sarà un valore fondante, esatto.
E tra l'altro, tornando ancora al prodotto, cioè qua c'è, anche se nel caso ci fosse la diatriba io uso il robot automatico oppure io preferisco quello a mano, no, hanno messi tutti e due. Cioè, il nuovo prodotto, c'è, cioè, il pezzo che si sgancia e pulisce automaticamente. È quello invece a mano che tu governi.
Li vendiamo tutti e due insieme.
Esatto, tutti e due insieme.
Nella stessa sessione.
Non vogliamo proprio dispiacere.
Comunque io andrei al capitolo successivo, che è quello di bimbi, perché effettivamente Foster ha un altro prodotto di successo. In realtà penso di
sì, in Italia dovrebbe essere
al
più... più importante è il bimbi.
Che è il bimbi.
Che è il bimbi. Dammi il lancio a gamba
tesa. Robot da cucina.
Questa è un'altra cosa che secondo me è fondamentale per Forkware, in quanto nella parte di brand, cioè il naming dei propri prodotti. Ok, perlomeno in Italia.
Certo.
È una cosa fichissima, cioè loro, ecco, mo il folletto, il Cobalt di prima, comunque è un nome potentissimo, cioè mo il folletto c'ha diversi modelli, si chiama tipo AK47, quello che vendono adesso.
Anzi, io ero convinto fosse italiano folletto addirittura.
Esatto, cioè, ti convinci di questo, talmente... ma che ti convinci di questo? Bimbi si chiama così solo in Italia e in Portogallo. Molto bella questa cosa, perché nel resto del mondo ha un nome terribile, tipo Thermomix, una cosa del genere,
sì,
nome terrificante.
Che è il nome della funzione.
Che è il nome della funzione. Noi, questa cosa qua, io andrei abbastanza fio di questo, di chi ha deciso di cambiare il nome a questo prodotto, perché effettivamente lo rende molto iconico, secondo me, anche per il suo nome. Sapete perché si chiama Bimbi, questo maledetto coso?
Io non lo so assolutamente.
Perché fa le pappe per i bambini.
Perché in effetti andava proprio così. Una delle funzioni principali di quando uscì il prodotto era fare produrre le pappette per i bambini. Era potentissima per i bambini. Addirittura, se andate sul sito o su YouTube, ci sono dei tutorial che fanno vedere che col Bimbi puoi fare una plastilina Pongo per far giocare i bambini. È tutto naturale,
allora,
ovviamente.
Fondamentalmente vi è dato uno scarico di responsabilità
amoroso.
Totale.
Però quindi Bimbi, da quello lì, molto fico, cioè è una cosa tremendamente potente. Secondo me è molto più potente di Thermomix, che descrive la funzione.
Esatto.
In questo caso descrive proprio l'utilizzo. Poi alla fine, mo col Bimbi, sapete bene, si può fare anche...
che alla fine rientra nella categoria di prodotti robot da cucina. Cioè tutti gli altri competitor si chiamano robot da cucina, quelli che non ci ricordiamo.
Ed è una cosa tremendamente... cioè, io penso che l'ariete di turno, il Moulinex di turno, ci avrà un nome del cazzo il prodotto, si chiamerà KFZZ, no? Invece là, così come appunto ci ha insegnato Apple, insomma, col tempo, dare un nome al prodotto, ma anche abbastanza riconoscibile e facile, lo rende ancora più potente, e per questo fanno i grani duri,
e
penso.
Quindi è il regalo più diffuso ai matrimoni.
Totale, esatto, sicuramente number one.
La storia di Bimbi, peraltro, è estremamente interessante, adesso ve la racconto, e... cenno storico, ci troviamo nel 1961.
Torna Barbero.
In radio c'era Gino Paoli con, come si chiama, Sapore di Sale.
Sapore
di Sale. La moda dell'epoca era questa, quindi anni 60.
Addirittura c'è
proprio
un po'.
Ok.
Praticamente Forsfersk lancia il frullatore. Lancia il frullatore. Perché il frullatore? Che cosa ha in comune il frullatore con la
cosa che gira? Sempre il grammofono. È un grammofono con la lama. Cioè, questo grammofono faceva molte più cose.
La base tecnologica.
Esatto, la base tecnologica di tutto è il grammofono. Levaci il... il come si chiama, il disco, e mettici una lama e diventa un frullatore.
Questo è un frullatore. Okay. E la tizia, la segretaria, disse...
No, oh, dai, la segretaria, tutto il cazzo.
Bimbi!
Segretaria milionaria adesso.
Esatto.
Allora, un giovane Hans Forst Garber, che era un DJ, semplice responsabile delle vendite in Francia, faceva il porta a porta e vendeva sto frullatore. Praticamente nella vendita porta a porta, come abbiamo detto, funzionava molto bene, c'era un problema. Che il processo di racconto di questo frullatore era bloccato dalla, dall'ebollizione della, della, dell'acqua. Cioè, loro il frullatore lo utilizzavano per fare le zuppe. Per far vedere che facevano sta zuppa, dovevano tagliare il, la, la verdura, dovevano prendere un cazzarola di pentolino, metterlo sul fornello. Il fornello era un fornello a gas. Trovare
fiammifero.
Gli accendini era un periodo storico
fiammifero, mica l'accendino,
scusami, un fiammifero, quindi lui ha detto: che cazzo, io devo fare questa mia
ci vuole fare questa
devo
zuppa,
fare questo cooking show, posso fare questo cooking show? Ha detto: ma se cuocessimo l'acqua già nel frullatore
e infatti facciamo in modo che l'acqua si riscaldi all'interno del
bravo in italiano quello sì. Thermomix, quindi un miscelatore che scaldava effettivamente l'acqua. E la cosa interessante, se vi faccio vedere l'estetica, perché siccome l'estetica era tra l'altro super super figa, fatta da questo gentiluomo, trovo,
gentiluomo.
Qua un attimo.
All'epoca erano tutti gentiluomini.
Questo qua, guarda che figa che era l'estetica.
Beh, questo è molto anni 70.
Aveva due, questo era il primo. Prima era così e poi è diventato così. Come vedi?
Vabbè, perché quello non è termo, quello di sinistra non è termo, questo aggiunge.
Però la cosa interessante proprio dal punto di vista di experience è che aveva due manopole. Una era del termo, della temperatura, e l'altra era del mix. Cioè
qual era la temperatura? Dimmi che era quella arancione.
Spero di sì. Beh,
bellissimo.
E l'altra era la velocità delle lame. Cioè, quindi anche il nome Thermomix in realtà ci aveva il suo senso.
Sì, no, era esplicito rispetto alla sua funzione, assolutamente.
E voilà, ti faccio vedere anche bellissimo. Il buon German Gruber.
German Gruber, fratello di Lilli Gruber.
È cambiato il nome perché non me lo ricordo più. Eccolo!
Ah, okay, Robert De Niro.
Eccolo, vediamo qui.
Beh, bellissimo.
Ah, guarda qui, sketch,
vedi,
sketch.
All'epoca come funzionavano le idee. Ti vai, produciamolo, facciamolo.
Vediamo la
renderemo porta a porta.
Vediamo adesso la timeline dei diversi design, quindi è partito da il primo effettivamente Bimby, però all'estero continua ad essere Thermomix anche in America, è cambiato leggermente, è diventato una macchinario per fare, come si chiama, quelle falcemento?
Una betoniera.
Una betoniera, dopo che è diventata una betoniera.
Io a Napoli c'avevo questa qua, 1982 mi sa.
Ah, alla fianco?
Sì.
Ah, aveva questo arancione che è diventato importante, effettivamente l'arancione poi è più associabile al settore dell'edilizia, insomma, siccome era una roba troppo tecnica,
era dopo un macchinario
ha preso il bianco e dopo è diventato quello che conosciamo adesso con lo schermino e quindi
con la manopola magnetica,
la
app
magnetica, però eccetera eccetera,
sta fuori di testa questo.
Altra cosa interessante per farvi capire che non hanno abbandonato la loro strategia di vendita, che dal punto di vista di marketing è molto molto forte, loro una volta che entrano col prodotto ti iniziano a vendere altre robe. Adesso quest'anno hanno presentato il Bimby Free Hand, che praticamente è un accessorio che ti velocizza alcune cotture. Nel Bimby normale fai delle robe, nel Bimby Free Hand fai altre robe. E costerà una cucinata, immagino.
Certo.
E non solo, la grande rivoluzione degli ultimi Bimby è che, come me l'hanno sempre venduto a me, è un robot che cucina per te qualsiasi tipo di cosa. Poi adesso mi direte voi quanto quanto realisticamente lo fa. E quindi ha uno schermo dove tu selezioni la ricetta, metti gli ingredienti e fa tecnicamente da solo. Ma questo schermo con le ricette è a pagamento.
Ah, certo.
Cioè? No, non è vero. In che senso a pagamento?
Devi pagare abbonamento, che è 50 euro all'anno.
No, non è vero.
Yes.
Sì,
si chiama Cook Recipes.
Cookie Do.
È a pagamento.
No, vabbè, però puoi pure usare le ricette normali.
Non lo so, però
non è questo qua è sarà un coso.
Ah, ci sta che è a pagamento.
È a pagamento. E tra l'altro, in questa versione qui, che non aveva internet.
Igor, se stai vedendo questa puntata, commenta sotto: paghi o non paghi?
Tra l'altro, Igor c'aveva pure il magazine. Che, cioè,
lui c'ha l'ultimo, sì, esatto. Perché poi c'è il magazine che ti fa.
Ma sicuramente qualche altro nei commenti potrà scriverci se è a pagamento questa roba qui. Non lo penso, ed è probabile di sì. Cioè, loro effettivamente vendono il prodotto oppure. Potrebbero fare così come fa Apple e tutti gli altri, il primo anno è gratuito e poi...
Certo, una subscription, una servitization del...
esatto, allora
come
io direi...
dicono gli adesso, americani.
A livello di storia abbiamo fatto, però ho una domanda per voi, per generare discussione. Facendo ricerca su questo brand, mi è sembrato effettivamente che provassero a spremere più possibile i loro clienti, quindi fosse un'azienda basata tantissimo sul marketing. Tantissimo sul un po' la facciata, però allo stesso tempo i dati ci dicono che è un love brand ed ha un livello di soddisfazione molto molto alto. Dove sta la verità? Che percepito avete voi di questo brand? Uno scam o qualcosa effettivamente di qualità molto alta?
No, la qualità è alta, però il prezzo è altissimo, cioè nel senso
la paghi tutta.
Non ti so dire tra i nella stessa fascia di prezzo quant'è la differenza o se ci stanno addirittura perché robot da cucina da quel prezzo probabilmente ci sono.
Sì. Sicuramente ci
e forse sono poco inferiori, non lo so, non te lo so dire.
A me sembra, cioè percepito,
non li ho testati, chiediamo a Galeazzi.
Esatto, percepito proprio perché come brand e come metodo di vendita questa sorta di alone di mistero,
esatto.
Perché vive di questo alone di mistero, certo. No? Nel senso quasi che si fonda molto in una dinamica che non coinvolge il venditore sul passaparola,
sì.
Che è una cosa in effetti che non è che che ti capita spesso, no? Di consigliare un prodotto a un'altra persona con cui si dà una convinzione. Quindi questa dinamica qui li pulisce la faccia, nel senso che se tu vai a casa della tua amica, del tuo amico, della persona che e dici wow, c'hai il bimbi, come ti trovi? Da Dio, sto pazzesco, e allora là ti stilla il coso e dici ok, mo chiamo e vedo, che non so,
e
non
ti
so,
dirò di più,
faccio fatica a
la vendita porta a porta fa anche in modo tale che tu nel momento in cui quello esce di casa, il venditore esce di casa e tu poi dopo ricevi il prodotto eccetera, anche tu diventi un ambassador di quel prodotto.
Sì. Ah, cioè. È vero.
Diventi un ambassador e diventi uno che quando viene la persona a vedere il bimbi ti fa vedere probabilmente le stesse cose che ti ha fatto vedere quello.
Certo,
cioè
sì,
vai per emulazione e lo fai funzionare quell'oggetto, cosa che non succede sicuramente con gli altri robot da cucina. Ti dicono anzi probabilmente non dici proprio niente quando compri un altro, a meno che non è quello di metallo, come si chiama, il
Bimbi Friend,
no, quello famoso, quello colorato rosso, lo tipo
sì, può essere uno smeg qualsiasi,
quello bello.
Vabbè, io non lo so,
tutto
non si sa,
di metallo,
sarà lui,
molto
sarà
bello,
molto bello. Questa cosa lo rende un love brand, come hai detto, perché proprio questo è il meccanismo
KitchenAid.
Che ti rende un love brand, KitchenAid, complimenti, e proprio lui, lo rende un love brand, e tiro di più, abbiamo appena scoperto che Forkware ha inventato l'hype, cioè Forkware ha inventato l'hype sui prodotti del genere.
Sì, è vero.
Cioè, c'è un hype pazzesco, tu non lo saprai mai, cioè, io ho sempre questa, quando sono andato da Igor, che io non l'avevo mai visto in funzione, mia madre ce l'ha a casa, ma non mi sono mai posto il problema. Quando ho visto Igor lavorarci, farci il risotto, sono sballato completamente, ho detto ti prego, lo voglio anch'io, era fichissimo vederlo fare, vederlo
se bucciare. Volete comprare un bimbi codice sconto
non c'è vengo io a casa
vestito di verde Luca Abete, sì. Forkware.
E allora io ne ho sentito parlare sempre molto bene perché mia sorella ce l'ha, ma purtroppo vabbè, io da designer un po' fricchettone non mi è mai piaciuto il design a me non piace.
Però non è
no, non è brutto, però
sì, vabbè,
non
è esatto, è onesto, è proprio
sì, allora la UI è Okay, cioè proprio
no, però ok, esatto, cioè funziona, non puoi lamentare.
Sì, sì, però
è lamentabile.
Lo so, però dico, da un brand che ha un prezzo alto io mi aspetto una qualità molto più alta, e poi io in generale sono molto esigente, questo me ne rendo conto, quindi mi aspetto quasi un l'ultima cosa figa. Anche a livello di hardware non è bellissimo, non è male, non, ripeto, la scelta di avere la manopola sullo schermo è una bella scelta, però sono dei dettagli, sono dei LED che non hanno tanto senso, non mi fa impazzire onestamente.
Beh sì, ma come
personalissima,
diciamo,
personalissima.
Sì, sì, io lo trovo molto onesto come prodotto, molto
anche perché se vedi altri competitor
esatto, sono terrificanti,
terrificanti, ma anche aspirapolveri, cioè, ci sono altri brand, andate al MediaWorld,
se fanno vomitare
solo quello di Xiaomi è bello,
sì, anche Samsung, cioè, quelli là sono forti, però Uber e cose Rovente, agghiaccianti. Ragazzi, io direi che abbiamo
finito.
Bellissimo. Abbiamo finito
un sacco, molto finito.
Se avete altre proposte di brand del genere, scrivetecelo sotto. Settimana prossima, come abbiamo detto, parleremo di Amazon.
Se volete iniziare a criticare Amazon qua sotto, potete già farlo, perché tanto figurati,
aneddoti su Amazon, metteteli qua sotto, dice, li leggiamo e poi li spacciamo per noi.
Ricordatevi di iscrivervi e noi ci vediamo settimana prossima.
Ciao. Ciao.